Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'evento La fabbrica degli organi, stampanti 3D e modelli biologici per i corpi del futuro. Si tratta di un dibattito che coinvolge esperti con competenze complementari e sarà moderato dalla professoressa Valeria Poli, che è professore ordinario di biologia molecolare all'Università di Torino e presidente della Società Nazionale di Biofisica e di Biologia Molecolare. Volevo cogliere anche l'occasione per ricordarvi che durante l'evento avrete la possibilità di intervenire e di porgere domande tramite la chat e nell'ultimo quarto d'ora andremo a commentare alcune delle vostre domande. Passerei quindi la parola alla professoressa Valeria Poli che può introdurci gli esperti, i nostri ospiti di oggi. Buona
Grazie, buongiorno a tutti. Penso che sia un giorno, un incontro molto eccitante e stuzzicante. Quando sentiamo parlare di fabbrica degli organi, se non siamo addetti ai lavori, ci chiediamo davvero di che cosa si parli, se sia fantascienza o meno, e oggi cercheremo di capirlo con gli esperti, in particolare con Giovanni Vozzi, che è professore ordinario in bioingegneria elettronica e informatica all'Università di Pisa e si occupa principalmente di sviluppare tecniche di micro e nano fabbricazione per il settore biomedico. E ha sviluppato già e brevettato diverse metodiche di microfabbricazione, di cui sicuramente ci parlerà. E poi ne parliamo con Maurizio Pesce, biologo e group leader all'unità di ingegneria dei tessuti presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano. Si occupa di medicina rigenerativa, soprattutto dei tessuti cardiovascolari e di ingegneria tessutale, e in particolare di uso delle cellule staminali e sta lavorando in particolare a bypass coronarici e nuove valvole aortiche vive. E poi ne parliamo con Maurizio Mori, che è professore ordinario di bioetica e filosofia morale all'Università di Torino ed è da 2006 presidente della consulta di bioetica. E nel 2018, dal 2018 membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, perché ovviamente l'etica e la bioetica vanno attentamente considerate quando si sviluppano argomenti così diversi e che possono influenzare così profondamente la vita delle persone. E quindi io darei direttamente l'avvio alla discussione. Comincerei interpellando Giovanni Vozzi e in particolare penso di farmi voce di quello che io penso molti degli ascoltatori stiano pensando. Che cosa intendiamo esattamente per stampare un organo? Noi sappiamo cosa sono le stampanti, sappiamo più o meno cosa sono le stampanti 3D, è qualcosa del genere? Che tipo di materiale si usa? A che punto siamo per arrivarci? Siamo davvero a buon punto? Possiamo davvero pensare che arriveremo ad avere un organo artificiale completo e funzionale? Giovanni.
Ok, prima di iniziare a spiegare cos'è la stampa 3D, vi ho presentato un po' di video che rendono chiari un po' l'idea di cos'è la stampa 3D. In realtà la stampa 3D nasce più o meno una quindicina d'anni fa, grazie a degli studi svolti da due colleghi, Gabor Forjaks dell'Università del Missouri e Vladimir Mironov dell'Università della South Carolina, dove quello che praticamente loro fecero era semplicemente questo: preso uno strato di gel, per intenderci gel potremmo pensare al classico gel per capelli, iniziarono a stampare all'interno di questo gel degli sferoidi di cellule, cioè delle palline fatte da cellule. Quindi questa l'idea di base era proprio questa, come vi spiegavo, che questi sferoidi cellulari vengono stampati, aggregati all'interno di questo gel fatto di matrice cellulare. Il gel, quindi per intenderci, ha una struttura simile a quella del gel per capelli, e E col passare del tempo, una volta che sono coltivate insieme queste cellule, si aggregano, come potete vedere, e formano un condotto vascolare. Quindi l'approccio, come vi dicevo, ora vi scorro molto più rapidamente, visto che le parole ci sono state già, della stampa, è quello di utilizzare una stampante, l'approccio della classica stampante inkjet con diverse cartucce. Ognuna carica di un materiale diverso, quindi cellule, proteine, fattori di crescita, amminoacidi, e con questi andare a stampare l'organo che si vuole andare a sostituire. Anche perché dobbiamo iniziare un po' a rivedere la concezione che abbiamo del corpo umano. Il corpo umano lo dobbiamo pensare come una macchina, e come una macchina, quando si rompe il pezzo, si va dal meccanico e lo si fa riparare. Lo stesso approccio con quello che sta diventando ormai una branca della ricerca molto avanzata, che è quella della biofabbricazione, possiamo pensare di ricostruirci il pezzo di ricambio e andarcelo a ristampare. Quindi, come potete vedere da questo video, uno dei pezzi di ricambio più richiesti è il cuore, e quindi andarsi a stampare e a ridisegnare un cuore, in questo caso non più malato, ma sano. E questo può essere anche applicato poi in un futuro a tutti gli organi, quindi dalla rigenerazione del tessuto osseo, tutto direttamente in sala operatoria, o ad esempio si può pensare, come ho detto prima, agli organi interni, quindi andare a stampare laddove c'è necessità, in seguito, che ne so, un trauma, una lesione, una formazione tumorale, un fegato, un rene, o addirittura andarsi a rifare la plastica facciale utilizzando sempre, ripeto, cellule prelevate dal paziente stesso, quindi riducendo sia i costi, i fenomeni di rigetto, che i costi di ospedalizzazione. E quindi, rispondendo un po' alle tue domande, se noi pensiamo al corpo umano come una macchina, ogni pezzo si può ricostruire, possiamo ricostruirci dalla pelle al cuore, al fegato, al rene, al cervello. Ovviamente ci vorrà tempo per arrivare, perché bisogna ancora capire bene come gli stimoli e le strutture interagiscano tra di loro per far sì che una cellula staminale diventi un tessuto rispetto a un altro. Materiali: non esiste un materiale unico, perché non siamo, anche noi nel nostro corpo, ogni parte è composta da elementi diversi. Quindi bisogna andare a cercare la giusta combinazione di materiali naturali, perché finora tutto quello che viene fatto e commercializzato sono basati su prodotti sintetici, ma dei materiali più naturali possibili, che possano servire nella fase iniziale alle cellule come delle vere e proprie case che le cellule riconoscono, colonizzano, quindi le iniziano ad abitare, le arredano come meglio vogliono, e quindi li possono un po' andare a ricreare la funzionalità che è tipica di quel tessuto. A volte veniamo anche visti in maniera un po' strana, perché c'è chi ci attacca di volerci paragonare a Dio, perché vogliamo ridare vita alle cose, o degli architetti, in un certo senso un po' moderni, che utilizzano i materiali nuovi per andare a stampare e a ricreare i tessuti. In realtà, chi entra in questo settore ha un forte approccio, un approccio molto serio verso la rigenerazione e verso la vita. Cerca ovviamente di, in base alle conoscenze che ha, io sono un ingegnere, quindi in base alla mia formazione ingegneristica, di applicare le leggi dell'ingegneria per, come farebbe un qualunque ingegnere architetto, costruire una casa dove le cellule possono stare bene, che sia stabile, che duri nel tempo e che permetta poi, in un futuro, una volta che è stata sviluppata, di essere utilizzata per migliorare la qualità della vita degli individui. Anche perché c'è sempre più necessità di organi, e non possiamo pensare di aspettare che muoia qualcuno per avere un trapianto d'organo.
Quindi forse ti vedi di più come un meccanico, come un artigiano che costruisce dei pezzi e riesce a metterli insieme, che non
Sì, un
come un architetto.
manovale alle dipendenze del corpo umano e del paziente, che quindi un artigiano che cerca di adattarsi all'individuo che c'è di fronte.
Ok. Grazie mille. Chiaramente una delle cose affascinanti, credo, di questo, uno degli aspetti affascinanti di questo tipo di tecnologia è che, come altre, ma ancora più di altre, richiede l'interfacciarsi di tante competenze diverse, da quelle ingegneristiche che abbiamo appena sentito, come quelle di Giovanni, a quelle biologiche, a quelle mediche. E infatti volevo chiedere a Maurizio Pesce se, che quali sono, a suo parere, le maggiori difficoltà, le maggiori sfide nell'applicare questa tecnologia alla medicina rigenerativa e in particolare ovviamente quella di cui lui si occupa, che è quella cardiaca,
Ok,
cardiovascolare cardiaca.
grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, io dal mio punto, allora, io sono un biologo e ho un'esperienza di embriologia. Ora, l'embriologia è una materia nella quale ovviamente, almeno negli, diciamo, negli organismi pluricellulari, si studia il differenziamento, no? Si parte da una cellula staminale, una cellula unipotente, pluripotente, che può diventare qualsiasi tessuto, e poi c'è, diciamo così, un programma di generazione, di differenziamento che porta alla costituzione di un individuo completo, con le sue cellule differenziate, così dire, il reservoir di cellule staminali che servono al rinnovamento dei tessuti. Alcuni tessuti si rinnovano più velocemente, altri si rinnovano meno velocemente, però ecco, l'embriologia è qualche cosa che studia il divenire, no? Ora, io durante la mia, insomma, durante il mio corso di studio, io mi sono laureato all'inizio degli anni 90. Fondamentalmente sognavo immaginavo un mondo in cui avremmo potuto capire le interazioni tra le cellule, tale per cui diciamo un'iniziale palla di cellule, come può essere un embrione durante le sue primissime fasi di sviluppo, può diventare un organismo completo. Quindi ho sempre avuto, bene o male, la passione, no, per questo studio e adesso per questi concetti, e adesso con diciamo, l'incontro, no, delle mie conoscenze biologiche con l'ingegneria, riusciamo a fare, diciamo che un po' un sogno un po' realizzato, nel senso che, bene o male, non in maniera perfetta sicuramente, riusciamo a, come dire, almeno abbiamo delle linee guida, dei metodi che ci permettono di ipotizzare un percorso simile a quello di madre natura, per cui una cellula staminale di un certo grado di potenza può essere indirizzata a differenziare all'interno, diciamo, di un sistema altamente controllato in tipi cellulari che possono essere utili per la come dire, per la rigenerazione, ovvero la generazione di nuovo tessuto che serve banalmente a sostituire, come ha detto prima molto bene Giovanni, la funzione perduta. Quindi è un approccio assolutamente diciamo interdisciplinare, è un approccio di ricerca di base anche molto interessante perché coniuga, come dicevamo prima, molte branche, no, di ricerca, perché abbiamo a parte, diciamo, il trade union che è l'ingegneria, che significa appunto costruzione, no, di progettare un nuovo tessuto. Bene o male, abbiamo dentro una serie di materie come la biologia di base, la biologia molecolare, abbiamo anche la biofisica, perché la fisica dei tessuti è un argomento particolarmente interessante che sta venendo molto in auge nella ricerca di base, la chimica, lo studio dei polimeri, dei materiali e così via. Ok? Ora, è molto a livello cardiologico, che è quello di cui io, diciamo, mi occupo nella maniera più, insomma, più presente. Fondamentalmente la medicina rigenerativa classica, che vuol dire prendo una cellula staminale, la differenzio in vitro e poi ci curo, per dire, il cuore infartuato, quindi diciamo, un tessuto che ha subito un injury, diciamo un danneggiamento molto importante per effetto dell'ischemia, ha dato negli ultimi 20 anni dei risultati molto modesti dal punto di vista proprio sia della fattibilità che della economicità che della, come dire, della potenzialità di ristorare, cioè di rigenerare la funzione perduta. Per cui l'idea è quella di contestualizzare le cellule che uno vuole utilizzare per fare un'operazione di ricostruzione all'interno di un'impalcatura, una struttura che permetta fondamentalmente il differenziamento delle cellule in una maniera corretta, che vuol dire non solo che le cellule acquisiscono una caratteristica, diciamo così, strutturale, molecolare, tipica del tessuto che vanno a rigenerare, ma anche diciamo, un accoppiamento, per esempio, ottimale tra loro stesse e il tessuto circostante. Quando noi, per esempio, parliamo del tessuto cardiaco, ci sono, diciamo, almeno due tipi di accoppiamento che eventualmente nuovi miociti dentro cui che noi reintroduciamo all'interno del cuore devono realizzare. Ad esempio, l'accoppiamento elettrico, perché giustamente nel cuore vi è la trasmissione di una serie di potenziali di azione ritmici e coordinati che conducono fondamentalmente al movimento coordinato del miocardio. E ovviamente l'accoppiamento meccanico, perché se le cellule non si contraggono, non fanno un twitching coordinato, ovviamente avremmo una condizione molto più simile alla fibrillazione che non all'alternanza di astole-sistole, no? Tutto questo deve essere, diciamo che l'informazione che noi vogliamo o noi dobbiamo introdurre un'informazione strutturale e spaziale all'interno del tessuto ricostituito che noi andiamo a costruire con la nostra biofabbricazione. Poi vedremo anche un altro paio fondamentalmente di applicazioni in campo cardiaco, sia per valvole che per miocardio, che consiste nell'operazione di decellularizzazione e ricellularizzazione delle matrici, che fondamentalmente ci consente poi di ottenere una funzione più, come dire, più robusta, una funzione riparativa più robusta del tessuto. Ok? Ora, io ho preparato 5 slide che fanno vedere un po' di applicazioni cardiovascolari, da quelle, diciamo, più, come dire, più, diciamo, rigorose, in voga, qualche cosa anche più, diciamo così, fancy, no? Qualche cosa un po' più, così, di controtendenza, cioè come, ad esempio, vi farò vedere come dalla foglia di uno spinacio può costruire o si potrebbe costruire un tessuto cardiaco. Ecco, qui abbiamo ad esempio un esempio di ingegneria delle valvole cardiache, nuove soluzioni per una crescente domanda clinica. Allora, anche diciamo, chi non è proprio esperto di clinica cardiovascolare sa che molte persone si ammalano di valvola, no? Ci sono fenomeni di stenosi della valvola aortica e diciamo, da un punto di vista proprio economico, se noi facciamo un conto economico, abbiamo un crescente, come vedete, un andamento crescente, diciamo, della domanda fondamentalmente di protesi e questo arriviamo, diciamo, bene o male a 8.000 miliardi di dollari, quindi siamo veramente su dei numeri veramente molto importanti. Ok? Ora, il problema dal punto di vista operativo è che tuttavia, diciamo, la tecnologia che tuttavia tutt'oggi è in voga è una tecnologia obsoleta, perché le valvole meccaniche sono state bene o male inventate più di 40-50 anni fa e le valvole biologiche che oggi sono, diciamo, impiantabili, come vedete qui, questa qui è una valvola commerciale, ovviamente sono entrambi commerciali, ma questa è una valvola nuova che può essere inventata per via mini-invasiva, sono fatte comunque prodotte con un tessuto animale morto perché è fissato fondamentalmente, quindi è una tecnologia assolutamente rudimentale, no? Quindi sia questo che questa soluzione qui hanno dei limiti, qui abbiamo alcuni limiti, tra cui ad esempio banalmente il fatto, come vedete qui sotto, che la valvola dopo un po' periodo di tempo impiantata, diciamo, nell'uomo, anche quella più che sembra la più avanzata, quella meno invasiva, va incontro ad un fenomeno di degradazione. Quindi di fatto, specialmente quando il paziente è giovane, la valvola dura meno di quanto è l'aspettativa di vita della persona. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna reintervenire, con ovviamente di nuovo un grande problema dal punto di vista del paziente, perché deve essere reospitalizzato e la valvola deve essere sostituita, quindi potenzialmente di nuovo un'operazione molto invasiva e così via. Ora, l'opzione 3D printing, come vedete qua, è, diciamo, un'opzione, diciamo, viable, come si dice. Allora, voi vedete, questo è un esempio preso dai colleghi di Zurigo, che hanno di fatto adattato un processo di biofabbricazione basato sul modeling 3D. Cioè, sta cominciando con diciamo, la TAC dal CT scan del paziente, sono in grado con un'operazione, diciamo, di stampaggio di tre leaflets, cioè dei tre lembi della valvola, più fondamentalmente la creazione di rinforzi specifici, ecco, che voi vedete, sono in grado di dare luogo ad una valvola cardiaca che è, diciamo, assolutamente personalizzabile, perché si adatta, la sua struttura è adattabile all'anatomia del paziente. Ad esempio, qui vedete la ricostruzione, cioè di un box aortico che è assolutamente coincidente con l'anatomia del paziente. Quindi questo vuol dire che dopo, fondamentalmente, quando la valvola verrà impiantata, il paziente avrà un'emodinamica compatibile con la sua emodinamica di partenza. Ok? Quindi questo è, per esempio, come può essere fatto i rinforzi. I rinforzi, che qui sono stati disposti in una maniera piuttosto standard, possono essere personalizzabili per dare alla valvola una piegabilità, una pliabilità diversa. Ecco, questo, diciamo, ad esempio è un esempio, e questo è il nome dei colleghi che hanno messo a punto questo sistema. Ok? Ora, noi non arriviamo a questo livello, diciamo, di complessità, anche perché non abbiamo l'infrastruttura per poter produrre valvole di questo genere. Tuttavia, e qui veniamo alla biofabbricazione, invece per decellularizzazione abbiamo in house una, diciamo, tecnologia che abbiamo perfezionato nel corso degli anni, che consiste nella ricellularizzazione del tessuto che normalmente viene preso dagli animali e impiantato tal quale dopo fissazione nella valvola biologica. E il principio, la base di questo, è che l'incubazione dei tessuti con questi detergenti permette la rimozione del contenuto cellulare e degli antigeni. Quindi fondamentalmente noi abbiamo un tessuto che torna ad essere invisibile al sistema immunitario umano e non dà rigetto. Questo, diciamo, è molto complicato, però la cosa che è importante è che si parte da un cuore di maiale, da cui viene recuperato la membrana pericardica, che è quella che generalmente viene utilizzata nelle valvole biologiche, viene decellularizzata e attraverso un sistema piuttosto complesso di perfusione si ottiene una ricellularizzazione fondamentalmente completa della valvola, del tessuto pericardico in tutta la sua profondità. Ora, come verrà utilizzato questo materiale? Allora, noi siamo in grado di ricostruire il box aortico, come vedete, dei pazienti basati, questo come i nostri colleghi di Zurigo, basati sulla struttura, sulla CT scan dei pazienti stessi. Quindi, scusate, torno indietro. Allora, ecco qua. Ecco, questo è il box aortico ricostruito, stampato in 3D. Questo è il chirurgo che fa vedere il box aortico. E andando avanti, quello che si vede è il il chirurgo che va a misurare i lembi dei leaflets, i lembi della valvola aortica, e li va a ricostruire con il patch ricellularizzato. Quindi questa è, diciamo, la nostra applicazione, cioè generare una porzione di tessuto ricellularizzato con le cellule del paziente, il quale possa essere utilizzato per ricostruire in una maniera senza, cioè senza, a questo punto senza protesi, la valvola aortica del paziente. Noi qui ne abbiamo fatte qua oltre un centinaio e vi assicuro che è una tecnica che funziona molto bene. Ora, in termini ad esempio invece di questa, il principio della decellularizzazione funziona anche in campo cardiaco. Qui vedete un video in cui vedete come perfondendo il cuore, diciamo in un bioreattore con dei detergenti, si ottiene banalmente la rimozione di tutto il contenuto cellulare. Vedete come si sbianca? Ecco, dopo che questa struttura è sbiancata, di fatto non c'è più contenuto cellulare, non c'è più DNA, questo è un cuore di maiale. Quello che può essere fatto può essere messo all'interno, anche in questo caso, di un bioreattore, il quale può riveicolare le cellule all'interno del cuore. Questo è stato fatto ed è un lavoro, diciamo, di parecchio tempo fa. E si vede qui che dopo la ricellularizzazione con cellule miocardiche o cellule staminali differenziate in cellule miocardiche si ottiene di fatto un cuore che ricomincia ad avere vita, ricomincia a pulsare, no? Quindi questo fondamentalmente è un modo alternativo. Noi potremmo prendere ad esempio dei cuori animali, decellularizzarli, personalizzare la ingegnerizzazione del cuore con le cellule del paziente stesso e ridare al paziente un cuore nuovo di fatto perfettamente funzionante. Ora, in campo di bioprinting, adesso qui faccio vedere di fatto bene o male quello che ha già fatto vedere Giovanni. Qui abbiamo un lavoro piuttosto recente fatto da un gruppo israeliano in cui è stato printato, qui vedete il video del bioprinting del cuore, in questo caso il cuore in questo caso è ancora molto piccolo, però voi vedete che a parte, diciamo, il tessuto, qui ci sono materiali più cellule, c'è la stampa anche di tutto l'albero coronarico. Ecco, questo ad esempio è un esempio di come il bioprinting potrebbe essere utilizzato per fare un tessuto completo. E infine, adesso questa è l'ultima diapositiva, un esempio botanico. Allora, c'è stato qualcuno che ha detto, bene, allora le foglie hanno un sistema vascolare, quindi noi possiamo utilizzare le foglie come un bioreattore in grado, quindi perfondendo le foglie e veicolando delle cellule all'interno delle foglie, magari riusciamo a fare un patch di cuore. E questo è un esempio fatto dall'America, come si vede. La foglia di spinacio sembra essere particolarmente interessante perché è molto sottile e ha un sistema vascolare particolarmente trasparente quando viene decellularizzata. Quindi qui vedete, appunto, loro spiegano che questo tessuto è molto sottile, delicato e così via. Quindi le foglie delle piante, come lo spinacio, potrebbero aiutare. Ecco, questo è sono i colleghi della Worcester Polytechnic che hanno di fatto inventato un sistema e hanno anche brevettato un sistema. Adesso credo che sia, diciamo, anche tecnologicamente avanzato questo progetto, decellularizzando la foglia e riperfondendola con una struttura con del liquido simile al sangue, che è di fatto mezzo di cultura, sono riusciti ad introdurre delle cellule staminali umane o animali comunque per di fatto rigenerare il cuore. Ok, quindi questo, diciamo, bene o male, è un po' il succo del mio intervento.
Ho una domanda molto breve. L'idea o quello che fate effettivamente è quella di usare cellule staminali estratte dai tessuti adulti o cellule pluripotenti indotte? E
Allora,
l'altra cosa è a che punto siamo con la certezza di riuscire a differenziarle completamente, quindi di non trovarci a fenomeni di trasformazione tumorale, per esempio, una volta inserito il tessuto nel paziente.
Allora, due ottime domande. Allora, diciamo che storicamente si è cominciato a fare ingegneria tissutale, ingegnerizzazione tissutale con cellule staminali utilizzando le cellule pluripotenti embrionali staminali, no? Ovviamente queste sono, diciamo, delle cellule che pongono dei limiti piuttosto importanti. Per cui oggi quello che si tende a fare è a generare cellule derivate dal paziente stesso attraverso la cosiddetta riprogrammazione pluripotente, che sono appunto, come hai citato, le cellule pluripotenti indotte. Ora, le cellule pluripotenti indotte ci sono alcune applicazioni che permettono di amplificare in maniera molto, diciamo, sia numericamente che determinare dal punto di vista proprio fenotipico le cellule in fenotipo cardiaco, ad esempio. Ora, il problema di queste cellule è che tuttavia, nonostante la efficienza di questi sistemi, sono ancora delle cellule immature. Nel senso che se noi vogliamo ad esempio avere un miocita ventricolare di 100 micron di quelli che sono presenti nel ventricolo sinistro umano, non ci siamo ancora perché dobbiamo ancora trovare il sistema per farle maturare. Quindi da questo punto di vista siamo ancora un po' immaturi. Dal punto di vista invece della selezione, anche qui ancora non c'è proprio questa certezza assoluta che una cellula riprogrammata indotta non porti dentro di sé un problema di tumorigenicità. Tuttavia, oggi come oggi, per esempio in Francia è stato fatto un trial, mi pare nel 2017-2018, in pazienti con scompenso cardiaco con cardiomiociti derivati dagli EPS. Quindi le agenzie di regolazione, di re regolatorie, ma anche i sistemi che consentono di evitare, come dire, di evitare, cioè di scremare le cellule buone, diciamo, da quelle cattive, sono abbastanza efficienti. Quindi direi che da
Grazie.
quel punto di vista ci siamo quasi.
Ci stiamo arrivando. Grazie mille. Invece volevo chiedere a Maurizio Mori quali pensa che siano le implicazioni etiche di questa nuova frontiera. Abbiamo sentito parlare di Dio, di architetti. Ci sono quali problemi etici o anche magari non problemi o vantaggi etici vedi nello sviluppo di questa tecnologia e secondo te dovremmo pensare comunque delle limitazioni al suo uso?
Dunque, grazie intanto delle domande. E io penso che in generale l'atteggiamento che noi dobbiamo avere è quello ben riassunto dallo slogan di Biennale Tecnologia, e cioè la tecnica, la tecnologia è umanità. Quindi io penso che dal punto di vista etico, l'etica non è qualcosa di fisso, che dipende dal passato, dalle tradizioni. L'etica è un sistema di valori e di norme che consentono di garantire il maggiore benessere, la maggiore libertà, la maggiore autorealizzazione per tutti i coinvolti. Quindi noi al mutare delle circostanze e delle opportunità dobbiamo avere il coraggio di trasformare anche i nostri valori ricevuti e che non sono dei totem cui aggrapparsi e rimanere legati in modo fisso. Allora, le cose che abbiamo sentito secondo me sono straordinarie e estremamente incoraggianti. La possibilità, ad esempio, nell'esemplificazione che ne ha fatto il collega Pesce, no? Ma già detto prima da Giovanni, cioè l'esemplificazione sulle cellule, sulle valvole cardiache o anche ad esempio la rigenerazione di ossa o di parti di pelle, eccetera, sono opportunità straordinarie. bellissime, eticamente da promuovere e subito, al più presto, perché queste diminuiscono la sofferenza di tante persone, consentono di garantire a chi ne è coinvolto maggiore benessere, maggiore autorealizzazione, maggiore libertà, maggiore felicità. Quindi io credo che questa tecnica della cosiddetta stampa degli organi in 3D sia veramente una crescita di civiltà e la giudico in linea generale molto positiva. Allora, questa è la base, secondo me, da cui partire, quindi quando la collega Poli diceva sì, forse è buona, è moralmente buona e va promossa, Valeria Poli quando ci diceva quello, quindi va benissimo questo punto. Ci sono ovviamente, come in tutte le questioni, poi altri aspetti da problematizzare, da considerare, da approfondire, da vedere meglio, che inizialmente che possono suscitare sicuramente perplessità. Io ne individuo tre. Il primo è quando si ha la rigenerazione di aspetti di carattere germinale, perché questo tocca un problema complicato che è la trasmissione della linea genetica, la trasmissione della vita, non riguarda più solo noi stessi. Non voglio dire che è sbagliato inizialmente, voglio dire che però è problematico, mentre se io, come diceva prima Giovanni, mi fratturo un osso, no? Pensate a chi cade, si rompe il femore, è scomposto o altra cosa, e mi rigenero il mio femore e questo mi risolve il problema, questo qui è una cosa, mi pare, ottima. Ma è chiaro che quando sono coinvolti i gameti, qui cominciano a esserci dei problemi. Non è che ho al momento la soluzione, anche perché devo parlare 10 minuti, quindi ovviamente cerco di elencare l'elenco, le questioni. Poi, se volete, in un secondo giro le possiamo cercare di approfondire, ma sicuramente qui è diverso, voglio dire, è questo che segnalo, è diverso rigenerare un osso mio rispetto alla rigenerazione dei miei gameti o dei gameti di altri. L'altra questione è questa, l'ha già accennata prima nel suo splendido intervento Giovanni, quando vedeva la questione della rigenerazione della pelle. La rigenerazione della pelle va benissimo quando si tratta che se io sono ustionato a una coscia da qualche altra parte, mi rigenero quella parte ustionata, ma il problema diventa molto delicato soprattutto quando è con il volto, nel senso che qui c'è già, insomma, proviamo a pensare anche solo dal punto di vista criminale, uno si rifà l'aspetto, potrebbe anche essere positivo in certi punti, ma l'altro problema è l'invecchiamento lo consideriamo una malattia da curare, avremo in futuro eterni ventenni. Guardate, ancora una volta, già oggi ci sono le creme, vengono anche pubblicizzate in televisione, tutte le altre cose, quindi ci sono le creme antiruga, ma noi avremo adesso, diciamo, dei centenari con il volto da 25enni, da 30enni, può darsi, però sicuramente...
Dorian Gray.
Prego?
Tanti Dorian Gray.
Sì, esatto, questi sono problemi che dobbiamo considerare, no? Naturalmente a volte ci sono delle necessità, come appunto le ustioni al volto o altre malattie che deturpano, ma ci può essere quello che dice: bene, io voglio scomparire, mi faccio cambiare la faccia, divento un altro. Le carte d'identità che valore avranno? Io l'altro giorno sono andato a fare a rinnovare la carta d'identità. Avevo una fotografia di qualche anno fa, non dico quanti, Ma il funzionario mi ha detto: ma guardi, è meglio che se ne faccia una un pochino più recente, no? E allora lì di fronte c'era la macchinetta solita, mi sono rifatto la fotografia. Ma se ovviamente domani mi facessi, dico, potevo andare da Giovanni, farmi ristampare il volto e così tornavo con la foto di qualche decennio fa. Giusto Giovanni, tu me l'avresti fatto forse in un paio di giorni, no?
Avrei fatto
E potevo
trasformato in Brad
invece che
Pitt.
rifare la fotografia, rifacevo. Naturalmente adesso scusate, la metto un po' giornalisticamente per ridere, ma è un problema, no? Naturalmente per coloro che ad esempio, chi è protetto perché ha una fatwa da terroristi, da altre robe, e che viene scortato, messo in luoghi segreti, eccetera, cambiarsi l'identità potrebbe essere cambiarsi il volto. L'ultimo punto, molto ancora più problematico, è sempre quello della possibilità di ristampare il cervello in toto o parti del cervello. È chiaro che anche qui l'idea di poter stampare alcune parti deteriorate, quindi per esempio avere reali cure del Parkinson, dell'Alzheimer, lo chiedo ai medici, ma mi pare che ovviamente sia un elemento possibile, no? Oppure le degenerazioni, le paraplegie, parti di cose che non funzionano. È un'occasione straordinaria di salute, di gioia e quindi eticamente benvenuta. Dall'altra parte, se noi invece avessimo la possibilità o comunque volessimo ristampare in toto l'intero cervello, guardate, anche questo può essere positivo. Pensate che se noi potessimo ristampare il cervello di Einstein o di Gandhi o di chi altro volete, uno dice di Hitler, qui cominciano i problemi. È chiaro che ristampare il mio cervello, cosa significa? Ecco, questi sono veramente problemi molto complicati sui quali io credo che la riflessione debba svilupparsi. Io non mi faccio prendere dalla paura, come di solito si dice: oddio, oddio, dove andiamo a finire? La scienza deve avere limiti perché queste sono cose impensabili. No, sono problemi affascinanti cui dobbiamo riflettere con razionalità, con freddezza, con passione, ma per capire le opportunità che ci aprono ed eventualmente, come giustamente ci ha detto prima Valeria Poli, anche i limiti o le nuove regole che dobbiamo stabilire affinché queste opportunità volgano al meglio, dove il meglio sta nell'aumento, lo ripeto, di autorealizzazione per tutti i soggetti coinvolti. E tra questi mi permetto di dire, compresi i nostri fratelli non umani. Perché oggi come oggi, prima Maurizio Pesce diceva: e noi utilizziamo il cuore del maiale, insomma, anche loro meritano rispetto, anche loro hanno una vita a cui loro stessi tengono, e anche questi sono problemi. Non voglio di qui dire che non lo si debba fare, ma dico che con leggerezza non possiamo far finta che siano semplicemente cose da mettere come gli spinaci, che invece non soffrono, non sembra abbiano progetti di fondo. Dobbiamo considerare anche loro, dare una posizione, il che poi non significa dire che, che allora queste cose non si fanno. Però anche loro sono, diciamo, dei pazienti morali, nel senso che sono soggetti alla considerazione morale. Chiudo qui.
Grazie, certamente è vero e certamente penso che riuscire a partire da materiale completamente umano potrà avere non solo il vantaggio di avere dei tessuti potenzialmente completamente compatibili, ma sicuramente anche il vantaggio di diminuire l'utilizzo degli animali, che è sicuramente un obiettivo di tutti i ricercatori che li usano anche. E dunque, si è fatto abbastanza tardi, credo che ci sia un po' di tempo per delle domande dal pubblico e Valeria, se vuoi
Sì,
gestirla.
ci sono diverse Ci sono diverse domande dal pubblico e in particolare ci chiedono di commentare quelli che sono diciamo, le prospettive future della stampa di organi, quindi dove possiamo arrivare, quindi quali organi complessi possiamo andare ad ingegnerizzare, se è possibile ad esempio anche ottenere un arto attraverso questa tecnica, e poi ci chiedono di commentare i costi. Perché se veramente si può arrivare a questo, la tecnica sarà veramente accessibile per tutti. Direi che questa è una domanda probabilmente per il professor Giovanni Vozzi e forse anche per
Ok,
Maurizio Pesce.
allora partiamo dall'idea che quando uscì la prima stampante inkjet da ufficio costava a quel tempo circa 8 milioni di lire, quindi non era molto economica. Ora le stampanti da ufficio ce le tirano appresso a 100 euro. Quindi ora come ora la tecnica è costosa, ma l'obiettivo è di mettere su dei sistemi sempre più economici. Anche perché i materiali che possono essere utilizzati per la rigenerazione di strutture complesse si trovano in natura, quindi possono essere prese dalla natura e possono essere economici. Non si può pensare di stampare in serie, cioè la stampa di organi non è un prodotto da industria a largo spettro, cioè ogni organo, ogni tessuto è fatto per quella singola persona, quindi il tempo forse sarà un po' più lungo, ma i costi poi, essendo utilizzando materiali base, saranno accessibili, cioè, mi auguro, questo è il mio augurio, saranno accessibili a tutti. Teoricamente si può stampare tutto. Allo stato attuale l'unico limite che abbiamo, più cresciamo gli organi, più è difficile riuscire a portare i nutrienti, quindi far sì che ogni cellula sia nutrita, quindi ci sia la giusta rete vascolare. Nel momento in cui si supererà questo gap, perché per ora piccoli tessuti di fino a 2 centimetri per 2 centimetri sono stati già sviluppati, ma crescere organi un po' più complessi. E dipende tutto da quanto riusciamo a irrorare bene e a far sì che ogni cellula abbia il suo giusto nutriente e il suo giusto canale di fuoriuscita. Il limite, teoricamente, è nessuno, cioè si può ricreare tutto. Quello che certamente si vorrà fare è di non far più protesi in metallo, cercare di fare delle protesi che possano essere fatte in materiali naturali, quindi il paziente viene immessa la protesi e c'è un processo autorigenerativo legato proprio all'interazione cellula-cellula. Poi non so se Michele vuole commentare.
Sì, io mi associo a quello che hai detto tu, Giovanni, e dico questo, cioè che dal punto di vista dell'economicità bisogna anche pensare a quello che, alla prospettiva di cura rispetto a quello che è, diciamo, il costo standard attuale. Se noi immaginiamo che, ad esempio, un'operazione di cardiochirurgia è un'operazione particolarmente costosa, perché si paga al di là del, ad esempio, se facciamo la sostituzione della valvola, al di là di decine di migliaia di euro che serve per comprare la valvola, abbiamo anche il costo dell'equipe chirurgica e così via, e tutto il trattamento pre, post chirurgico, abbiamo la riabilitazione delle persone, e tutto questo ha un costo, no? Che è, diciamo, piuttosto elevato. Ora, se noi dobbiamo immaginare di dover ripetere questa operazione per 2 volte nella vita di una persona o anche per 3 volte, noi pensiamo ad esempio alle persone che hanno delle malformazioni congenite valvolari. Da bambini, si comincia da bambini, no? Per cui queste persone hanno intanto una qualità della vita particolarmente bassa. Poi vanno in continuazione incontro, diciamo, ad operazioni e reinterventi, e questo al di là del costo umano, perché ovviamente è una sofferenza, è diciamo, un aspetto molto, molto drammatico legato alla vita delle persone, abbiamo anche un problema di costo economico. Se noi avessimo la possibilità di sostituire una funzione con una struttura permanente, ad esempio una valvola che è in grado di crescere con il cuore del paziente, sosterremmo il costo, che magari potrebbe anche essere più elevato, però una sola volta, e questo alla fine genererebbe un ritorno economico perché si risparmierebbe sul trattamento della persona successivamente. Quindi bisogna, credo, ragionare anche in questi termini, cioè su quello che si risparmia, si spende oggi per risparmiare domani. E quando si pensano a queste cose, generalmente, insomma, il costo sociale potrebbe essere minore.
Se
Vabbè, è
posso
quello.
dire una cosa,
Prego.
se posso dire una cosa sui costi, è chiaro che in generale, lo diceva prima Giovanni Vozzi sul problema delle stampanti, ma lo conosciamo tutti, i primi cellulari costavano un occhio della testa, anche un occhio e mezzo, mentre oggi i cellulari li troviamo molto più facilmente. Però a mio parere il vero problema qui non è tanto quello del costo, è di come viene organizzata la struttura e diciamo la fornitura, cioè sono solo ditte private per azioni o se invece questi aspetti debbano comportare una socializzazione. Questo io direi, perché è
Allora.
chiaro che c'è la legge del precedente che già abbiamo detto oggi, ma cioè è chiaro che poi giustamente Maurizio Pesce ha fatto notare che ci sono anche i costi aggiuntivi di ospedalizzazione, di chirurgia, di altre questioni e sicuramente uno può calcolare i costi in quel modo. Il vero problema però è un altro. Noi, ma questo ce l'abbiamo già oggi, le valvole cardiache così costose, da quello che ha detto, sono fornite da alcune ditte private. Va bene, questi sono problemi. O sono elementi di salute pubblica che devono essere socializzati.
Allora,
Questo,
se
secondo
posso
me,
dire,
è il vero problema etico e
abbiamo più
generalmente.
pochissimo tempo, magari una risposta rapidissima.
Grazie.
Allora, proprio
Io non ho
telegrafica,
risposta.
io penso. Allora, il mio pensiero è questo. Noi, ad esempio, nelle nostre, diciamo, idee, abbiamo l'idea non di vendere un prodotto, ma di vendere un servizio, che significa fondamentalmente qualcosa che è, diciamo così, adattato alla persona ed è quindi un qualche cosa che va, diciamo, nell'ambito del sociale più che nell'ambito del prodotto. Ok? Quindi perché penso che questo sia importante proprio per, siccome è un prodotto personalizzato per il paziente, è un prodotto difficilmente commerciabile, ma è un qualche cosa che può essere utilizzato come servizio per la salute del paziente. Questo è.
Sì, io credo che in tutti i casi noi andiamo in tanti campi verso la medicina personalizzata e sicuramente questo è l'ultimo, un fronte estremo della medicina personalizzata e in tanti casi si fanno ragionamenti esattamente così, che alla fine i costi probabilmente sono alti, che ovviamente non si dovranno essere privatizzati, ma dovranno essere in qualche modo sostenuti socialmente, ma che alla fine ci saranno dei risparmi probabilmente ancora più considerevoli dei costi anche nei termini di guarigione invece di malattia cronica e così via. È ovvio che stiamo parlando di un futuro, però non so se c'è tempo ancora, no, forse no, per una brevissima domanda, vogliamo provare?
Una breve domanda, ci hanno chiesto informazioni riguardo all'approccio di decellularizzazione, quindi quando si decellularizza e un organo, magari animale, poi si va a ricellularizzare, non è necessaria la terapia immunosoppressiva o è ancora necessaria ricellularizzare con le cellule del paziente? Questa quindi è una
Allora,
domanda per il Maurizio Pesce.
teoricamente no, nel senso che diciamo che certe tecniche di decellularizzazione consentono, oltre che la rimozione del DNA, del contenuto genetico dell'animale di partenza, che già funziona come antigene, anche i cosiddetti xenoantigeni. Quindi questo è uno dei motivi per cui la decellularizzazione potrebbe essere interessante da accoppiare ad un fenomeno di ricellularizzazione con le cellule del paziente. Cioè a quel punto il tessuto dovrebbe essere invisibile o molto meno visibile al sistema immunitario. Ovviamente siamo anche qui nel campo della ricerca, perché dobbiamo ancora capirlo, ecco, totalmente.
Sì, probabilmente lo scopo finale sarà quello di poter rifare degli organi con le cellule del paziente e quindi poter evitare l'immunosoppressione con tutto quello che ne consegue, ovviamente per un trattamento che deve durare tutta la vita. Bene, io credo che siamo arrivati al termine, purtroppo il tempo è tiranno e credo che sarebbe molto interessante andare avanti sia a discutere con i telespettatori, non si dice, spettatori, ascoltatori, non lo so, sia a discutere con tutti voi e chissà, magari riusciremo a continuare questo tipo di discorso anche in altre sedi. Ringrazio tutti quanti. Ringrazio Valeria per aver voluto
Grazie
organizzare questa sessione e tutti quanti per i loro interventi estremamente interessanti. Grazie.
a voi. Grazie mille, a
Grazie,
presto.
arrivederci.
A
Arrivederci.